Buonasera e benvenuto a tutti. È la sera dei Santi e diventa sempre un momento bello, intenso questo, per fermarci a pregare insieme, a riflettere, a lavorare un po' sui temi che questi giorni ci consegnano, sulle esperienze forti che ci consegnano. L'anno scorso ci eravamo fermati sull'umano nella morte, sul come vivere, sul come ci è dato di poter rendere umano il più possibile anche quel momento. E vorremmo quest'anno continuare in maniera così molto semplice la riflessione, cercando di rileggere anche i gesti che per noi cristiani accompagnano questo momento, soprattutto i momenti della celebrazione. L'anno scorso ci eravamo fermati appena prima di questo, ma ci sembrava importante di spiegare un po' di più la riflessione anche su questo, perché sono gesti importanti. Non riusciremo a esaurire ovviamente la riflessione su questo, ma anche solo il porre qualche accenno, il tentare di entrare un po' dentro questo ci è dato e ci è possibile fare. E allora la morte e i suoi riti, celebrare la speranza, perché lo sappiamo bene, per noi cristiani vivere la morte è porre anche la morte dentro la prospettiva, dentro l'orizzonte della morte di Gesù, che è indissociabile per noi dalla luce della Pasqua, dalla luce della risurrezione. E allora l'ombra e la luce, la morte e la risurrezione si intrecciano, e le celebrazioni, i riti che accompagnano la morte vorrebbero aiutarci a entrare proprio dentro queste prospettive, nel rispetto profondo del dramma della morte, ma anche nel tentativo di rintracciare in essa quei segni di speranza che ci sono consegnati. Questa sera a introdurre la riflessione e a offrirci uno squarcio di bellezza su questo sta l'incontro con l'arte. Ci lasciamo guidare in particolare da Caravaggio, che è maestro in questo, nell'ombra e nella luce, nell'incrocio tra l'uno e l'altra, nell'incontro tra la morte e la vita, tra la morte e la risurrezione, proprio anche per alcune vicende sue biografiche, ascolteremo poi da Don Giuseppe. Allora ci mettiamo in preghiera e ci lasciamo guidare così questa sera nella nostra preghiera, nella nostra riflessione. La compieta accoglierà e raccoglierà la nostra preghiera, la nostra riflessione, e ci disponiamo a iniziarla.
Salvarmi. Thank you. dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
Vangelo di Giovanni. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria, invece, stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove l'avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Disse allora ai giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto perché la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Questo particolare del quadro intitolato La morte della Madonna lo lasciamo come sfondo mentre introduco il personaggio che è Caravaggio. Ho scelto 7 quadri, tutti appartenenti, a partire da questo, dal quadro della morte della Madonna. Viene contestato questo quadro, sarà rifiutato. Proprio in quei giorni a lui capita di uccidere un uomo e di venir condannato a morte. Da lì alla sua morte effettiva passeranno qualcosa di più di 4 anni e io ho scelto le opere di questi ultimi anni a partire da questo che ci fa da ponte. Non so quanto tempo impiego, alle 10 smetto, forse non faccio tempo a farli tutti, ma vi preannuncio che, per esempio, uno di questi quadri, a me è piaciuta la definizione, è il più bel quadro del mondo. Caravaggio, uno studioso, ha trovato il registro dei battesimi, è stato battezzato nel 1571 in una parrocchia di Milano. C'è ancora questo registro ed è conservato dalla diocesi nell'archivio diocesano. Quindi è nato a Milano, anche se è di Caravaggio. Padrone di quei terreni di Caravaggio era il marchese Francesco Sforza, non vicinissimo parente dei grandi Sforza di Milano, però dell'albero genealogico. Ma importantissimo era che la moglie di questo Sforza era la marchesa Costanza Colonna, che è quella che salverà in più occasioni il pittore dal carattere un po' collerico e quindi anche un po' stravagante. Il ragazzo, a parte la pausa della peste in cui si ricovera ancora al suo paese Caravaggio, torna a Milano poi. Il ragazzo da piccolo, da giovane, giovincello, ecco, sente anche le catechesi di San Carlo in Duomo e quindi ha un'educazione che si imparenterà molto con quella che poi a Roma potrebbe aver sentito quando capiterà là e troveremo un santo tutto particolare a cui lui resta devoto, San Filippo Neri. A 21 anni va a Roma, gli è morto il papà a 6 anni, quindi il papà era muratore architetto, quindi stavano finendo il palazzo, di cui adesso non c'è traccia a Milano, se non del portale che è conservato nel castello Sforzesco. Arriva a Roma, i primi tempi sono magri, ma poi sempre attraverso la marchesa lui riesce a essere presentato al cardinale del Monte che abitava quello che oggi noi chiamiamo Palazzo Madama. Cardinale del Monte succede come capo della commissione degli artisti l'Accademia di San Luca, succede al cardinale Federico Borromeo addirittura. Borromeo è il cugino di San Carlo, è lì a Roma, è un cardinale, non è ancora cardinale, è un monsignore insomma che si è schierato in quella corrente pauperistica, i preti devono essere poveri, la chiesa deve tornare povera, lui vive in un appartamento molto povero e sposa questa linea, vive di questa linea. Quando lui se ne viene a Milano, acquisterà prima di venire a Milano il canestro di frutta di Michelangelo da Caravaggio, dice... È un ragazzo strano, frequenta compagnie non tanto simpatiche, è collerico, però sa fare grandi cose e ancora oggi abbiamo a Milano questo canestro di frutta, è l'Ambrosiana di Milano. A Roma si incontra con, probabilmente, non c'è niente di scritto nero su bianco, però era tanto famoso Filippo Neri, e più o meno i caratteri, non nel male ma nel bene, si assomigliavano un po' nella creatività, quindi era legato agli oratoriani, cioè a Filippo Neri, che è quello per esempio che ha convinto il Papa a non attuare il decreto di imprigionare tutti gli zingari, E in quegli anni Caravaggio fa un quadro intitolato La zingara che legge la mano a uno e intanto gli sfila il portafoglio, quindi c'è una simpatia di fondo. E 10 anni dopo la morte di San Filippo Neri, per la chiesa degli oratoriani farà la famosa deposizione di Cristo nella tomba, e quel quadro che adesso ai Musei Vaticani. Di fronte a Palazzo Madama abitano 2 banchieri importanti, Vincenzo Giustiniani e Ottaviano Costa, che diventano collezionisti appassionatissimi delle opere di Caravaggio. Arriva il 1599, la vigilia del giubileo famoso del 1006. Il Papa vuol fare le cose in grandi. C'è San Luigi dei Francesi che dovrebbe essere completato non quanto chiesa, ma per la decorazione. Il cardinale Quantrell, che noi poi abbiamo italianizzato in Contarelli, aveva lasciato per testamento: voglio una cappella dedicata a San Matteo. L'ha chiamata l'Evangelista e il Martirio di San Matteo. Questo qui doveva andare a un altro pittore, ma il cardinale Del Monte ha fatto il furbo e l'ha fatto assegnare a Caravaggio, e lì esplode la novità caravaggesca, che poi diremo in 2 secondi. Seguono anni di grandissime opere nelle varie chiese famose di Roma. In Santa Maria in Vallicella, Pietro e Paolo, i 2 quadri bellissimi. In San Pietro addirittura un quadro però verrà rifiutato, uno dei vari che viene rifiutato perché è scandaloso, secondo i committenti. Poi un quadro per Santa Maria della Scala, che sarebbe questo di cui abbiamo il particolare qui in vista, che è la morte della Vergine. E poi succede che il fattaccio, lui condannato a morte, deve fuggire. Si rifugia in vari palazzi o castelli del Lazio, tutti di proprietà di parenti della Colonna, della Marchesa Colonna, e quindi ancora mediante questa Marchesa arriva a Napoli. Napoli, una città vivissima, 3 volte Roma, è assetata della novità di Caravaggio. In questi 4 anni, ovunque lui si trova, viene raggiunto da richieste di opere, dalla Francia, dalla Spagna e dalla mezza Italia. Ne farà tante di corsa, ma sempre inseguito dal pensiero: un giorno o l'altro mi riporteranno a Roma e subirò la condanna a morte. Ancora mediante i Colonna, dopo un anno che è lì a Palermo, cioè a Napoli, va a Malta l'agenzia, diciamo, dei viaggi, le feluche, le imbarcazioni sono di un parente di questa marchesa, che fanno rotta tra Palermo, Napoli e Malta per questioni di commercio. Ecco, va a Malta per desiderio anche di avere un grandissimo pittore da parte del capo dei cavalieri di Malta. È tanto simpatico, almeno gli sembra, che lo viene fatto addirittura cavaliere, quindi fra Caravaggio, fra Michelangelo da Caravaggio, perché i cavalieri sono anche dei religiosi. Lì, per esempio, dalla Francia gli arriva la richiesta di un'annunciazione, e poi fa quel grandissimo quadro che è la fama di tutta Malta, che è la Decollazione, il Martirio di San Giovanni Battista. Lì ne combina un'altra, ferisce un cavaliere, deve scappare da un carcere in cui neanche con le ali si può scappare. Lui è riuscito perché il capo assoluto che aveva il comando su tutte le forze d'ordine, comprese le prigioni, era un parente della Marchesa e quindi l'hanno fatto fuggire. Sbarca a Siracusa, poi si reca a Palermo, poi si reca ancora a Napoli e poi finalmente sembra che la grazia sia in arrivo da Roma, corre, prepara la mancia per il cardinale che scriverà la grazia o l'ha già scritta, attende una mancia, lui mette via vari quadri, fa tappa con l'imbarcazione alle foci del Tevere, ma lì i soldati non sanno che lui forse è un graziato, gli fanno perdere tempo, lui tutto sudato quando lo lasciano libero, va al porto, è già partita l'imbarcazione, lui corre ormai debilitato perché gli ultimi anni sono stati vissuti malissimo, aveva il pugnale sotto il cuscino per paura che qualcuno gli facesse del male e corre per 100 chilometri per Orbetello e arriva là sudato e già senza tante difese naturali. In più sudato eccetera, si ammala e viene ricoverato presso l'albergo dei Pellegrini, una confraternita che gratuitamente alloggia i Pellegrini, e lì muore il 10 luglio e siamo nel 1610. E il cardinal Borghese, a parte se non so se era addolorato o no, ma ha fatto di tutto per recuperare i suoi quadri, due li ha trovati, e sarà l'ultimo quadro che vedremo, Davide con la testa di Golia, e poi un altro quadretto intitolato San Giovannino alla fonte. Ancora una annotazione, poi partiamo coi quadri, perché Caravaggio, vediamo il prossimo, Marco se fai vedere il prossimo, ecco questo qui è un affresco straordinario che fa parte delle stanze di Raffaello. Tu potresti, particolare per particolare, ma l'insieme soprattutto, contemplarlo per ore, perché non c'è una cosa fuori posto. E lì dove siamo? Questa è la scuola di Atene, cioè tutta la filosofia di Atene mediante i suoi interpreti è qui con una chiarezza assoluta, illustrata dagli atteggiamenti, dai gesti, dagli sguardi dei protagonisti, e tutto è in un equilibrio così perfetto che tu dici in che epoca siamo, dove siamo. Qui siamo nell'eternità, un pezzo di storia che è diventato eterno, tu lo puoi contemplare. Allora l'autore, che è Raffaello, ha il diritto di mettersi tra questi personaggi, io non sto lì a dirvi qual è perché in internet lo vedo io da qui, ma è più difficile a spiegarsi, in internet potrete rivedere queste cose. Allora vediamo come Raffaello si rappresenta. Eccolo, quello a sinistra, e quindi per l'eternità anche lui immortalato. Invece cosa succede a Caravaggio? A Caravaggio è l'io creatore che diventa immortale con un quadro dall'equilibrio totale, equilibrio di disegno, colore, di prospettiva e primi piani, eccetera. Lui, il suo io, Caravaggio, lo butta dentro nel presente. Cioè lui è contemporaneo a quello che sta illustrando. Lui dipinge ciò che accade mentre accade. È come il fotografo che fa una fotografia. Non puoi dire che quel fotografo non c'era. Ha fatto lui la fotografia e, straordinario effetto, chi guarda il suo quadro dice anch'io c'ero. Ora, quando uno, svergolo che sia, fa un quadro cristiano sul Vangelo, evidentemente quel Vangelo lì non l'hai mai sentito così profondo, umanamente così profondo, perché è avvenuto sotto i tuoi occhi. Fosse, non so, il sacrificio di Isacco, di Abramo, scapitato chissà che cosa, se lo disegna, se lo fa Caravaggio, è come se tu fossi stato presente alla scena. poi ha una genialità fotografica e cinematografica, cioè non c'è un istante assoluto come in Raffaello eternizzato, sono piccoli istanti che scorrono lungo tutto il quadro, nessun istante perde slancio per eternizzarsi, fa parte del precedente e del seguente, per cui è vivacissimo e noi che abbiamo una cultura cinematografica andiamo da Caravaggio anche se non sappiamo niente di lui. Quando c'è in mostra un Caravaggio si fa la fila di un chilometro e tutti sono contentissimi di averlo visto anche se non sanno niente di arte. Allora vediamo i nostri quadri. Il primo è la morte della Vergine. La morte della Vergine. Nel Vangelo non c'è scritto com'è morta la Madonna, ma la Chiesa non ha ostacolato il nascere delle leggende. La leggenda cara all'Oriente è questa qui, che prosegue anche oggi. Oggi in Oriente la dormizio, l'addormentamento, la morte di Maria è ancora questo. Anche qui in Occidente, fino al 1004, anche con Mantegna, per esempio, la morte della Vergine. Cosa dice la leggenda? Che Maria stava male, allora gli angeli sono andati a prendere uno a uno tutti gli apostoli e quando lei è morta tutti erano attorno al suo letto, appare Gesù e prende quel bambino o quella bambina in mano che è l'anima della Madonna. Questo vale anche per dire che la Madonna è in cielo, perché quello che noi diremmo l'assunta in Occidente, là ci limitano a dire la dormitio virginis. In Occidente invece andiamo avanti, in Occidente invece prevale, questo è il grandissimo quadro di Tiziano ai frari di Venezia, l'assunta. Per noi la festa dell'assunta è vedere un sepolcro in primo piano, comunque degli apostoli che salutano e lei che gloriosissimamente se ne va in cielo. Come per Gesù c'è l'ascensione, noi accettiamo che qualcuno si immagini Maria così. Adesso vediamo invece il Caravaggio come lui la immagina. Questa è il quadro della morte della Vergine e quando arriverà, dopo che deve scappare, il periodo dei quadri finali, non ci sarà più quel drappo rosso che in questo quadro ha la funzione di dare profondità al quadro e quindi è un'astuzia, diciamo, compositiva, ma poi il rosso così infuocato, parente del rosso del vestito della Madonna, aiuta anche a dire, ma e se questo fosse il fuoco di cui lo Spirito Santo, eccetera, ma sono cose un po' troppo azzardate. Dopo lui rinuncerà a questi trucchi per creare spazio, lascerà la parete vuota e saranno impressionanti questi vuoti che sono importanti come le figure nei quadri che seguiranno. Ecco, la Madonna è lì stesa su un tavolaccio, un trespolo diciamo, ha le gambe nude che sporgono, è gonfia e non è stata pettinata neanche benissimo, sembra una cosa ancora provvisoria e allora cominciano le polemiche. Uno dice è una cortigiana che hanno trovato annegato nel Tevere, anzi è una sua amica di cui fanno il nome. Altri invece dicono no, è proprio il turgore un po' della morte, nel momento in cui qualcuno morendo si gonfia anche un po', e poi c'era a Roma una venerazione per una suora che era stata una prostituta, ma di cui c'è stata la conversione e anche il cardinale Federico era uno che ammirava molto questa figura. Poi invece altri vanno ancora un po' più avanti e dicono è la madre di tutti, è colei che è sempre gravida di tutta l'umanità, altri ancora è la piena di grazia. Quindi le interpretazioni sono varie, sta di fatto però che questo quadro viene rifiutato, il committente lo rivende e prende tale e quale quanto aveva pattuito col Caravaggio. Secondo il Venturi, che è un buon critico di metà Novecento, e dice che è il quadro più religioso del Seicento. Quello che ho detto prima, il quadro più bello del mondo, è un altro. E c'è questo ambiente poverissimo, e qui diciamo nell'ala conservatrice, quelli che vogliono una chiesa povera. E qui si scrive la nuova Bibbia dei poveri, come San Francesco che ha inventato il presepio, cioè i popolani, la gente comune entra nei quadri e diventa protagonisti. Maria è una popolana appena spirata che giace su questo tavolaccio. E per dire che questo quadro, forse l'interpretazione più giusta è quella religiosa, che lui mettesse dentro qualcosa di provocante può essere, ma sostanzialmente stava molto al tema. Vedremo che un certo pittore zubarano, un cattolicissimo pittore di lì a pochi anni, farà le esequie di San Bonaventura, più o meno prendendo questo quadro come aspirazione. La luce crea effetti naturalistici molto belli e pieni di significato, sfiora le teste calve degli apostoli, baciando col colore caldo il corpo della Madonna e scendendo dalla schiena della Maddalena in lacrime sino al bacile di rame dorato. Quel bacile lì era quello per l'aceto, con l'aceto si lavano i morti e quindi fa parte della morte, e ci sono particolari struggenti. La mano morta della Madonna è abbandonata sopra il cuscino, l'apostolo che si asciuga gli occhi dal pianto, come fanno i contadinotti che non sono molto fini ma sostanziosi nel fare i loro gesti, la selva di teste quasi indistinte del gruppo dei discepoli, e un dolore a stento trattenuto, Giovanni, vedete, ha la testa appoggiata al braccio, meditabondo, colore risso, c'è questo rosso vivo della veste della Madonna, poi il bel giallo-arancio dei mantelli e il bianco del letto. Lo strazio è indicibile, inconsolabile, e un realismo però che fa scandalo. Eppure la verità della scena, il sentimento corale del lutto, dice che è lì come se tutta l'umanità piangesse su questa morte. È vero questo dolore, molto vero, non è recitato. E Caravaggio c'è lì, in una di quelle teste, ce n'è una che sembra al Caravaggio, quindi è un modo anche dire che lui c'era a quella morte. E la morte è arrivata e la luce fa vedere nella sua durezza, ma anche nella sua pace si fa vedere. Dov'è la pace in questo quadro? È il volto di Maria, a un'età indefinibile, e quindi c'è un'allusione alla sua purezza, alla sua maternità, ma alla sua carezza materna. Giovanni è quello che sta già dicendo: se il figlio è in cielo, anche questa sarà in cielo. Andiamo al secondo quadro, che sarebbe il primo che lui fa. Adesso vediamo Zubaran. Ecco, vedete, se Zubaran, che è cattolicissimo, forse il pittore più cattolico del Seicento, ti fa un quadro ispirandosi a Caravaggio, vuol dire che non era il diavolo quel quadro, anzi che era profondamente cristiano. Andiamo avanti, la flagellazione di Capodimonte. Questo quadro è, vedete, lo spazio comincia a essere libero, incombente, molto importante, lo spazio vuoto, quello sopra la scena, e accresce il senso di angoscia del martirio. Il Cristo è brutalizzato da questi tre sgherri, uno gli tira i capelli, l'altro gli lega le mani, l'altro per terra prepara la frusta. La luce serpeggia sui corpi, e la fotografia è fulminea perché segue la velocità, questi qui sono pratici, è una cosa da fare alla svelta, quindi torturano violentemente e fortemente il malcapitato. E Caravaggio vi partecipa con un pathos formidabile e lui si sente un po' legato come lo è il Cristo. E questa luce, che non so come fa a esserci così violenta in un tramonto, comunque stana, fa venire a galla tutta la malvagità umana. Per fortuna questo nudo massiccio del Cristo, e da uomo di fatica, e da un, e col perizoma bellissimo, con, che ha queste strisce di fasci luminosi straordinario, dà un po' il senso che vincerà lui. Mel Gibson, nel fare il suo film sulla passione di Cristo, evidentemente si è un po' ispirato qui, ma non era la profondità di questo quadro. Quindi qui invece c'è una sofferenza a stento trattenuta, è già stato pestato prima che arrivino queste percosse, e le tre figure sembrano uscire e poi venire inghiottite dal buio. Unica testimone silenziosa è la colonna, quindi è il quadro della perfidia umana, è il quadro della sofferenza di tanti innocenti, quindi tutta la violenza subita nel mondo è rappresentata qui, il peso del male è proprio grande. Allora questa luce fissata sul Cristo è l'unica speranza. Andiamo avanti con questo quadro che è il capolavoro di Malta alla Valletta e si chiama La Decollazione del Battista. Questi sono i particolari. Questo quadro è immenso, io non do le misure dei quadri, ma questa volta dicendo grandissimo, come sono, ce ne sono altri grandissimi, questo 361 per 320 centimetri. E fino a questa epoca è il quadro più grande che ha fatto. Lui fa così adesso, da quando è in fuga, per far più alla svelta, dà a tutto il quadro una tinta rossastra come fondo. Questa tinta rossastra spesso resta nella tela, lui la completa con altro, ma spesso resta anche a galla quello che lui ha fatto come fondo, quindi è molto più svelto nel pitturare. E adesso vediamo come lui vede questo martirio. È un po' il tema dell'abbandono. Mio Dio, perché mi hai abbandonato? È il Cristo crocifisso, ma anche qui il Battista sembra l'abbandonato. Qui è il profeta, l'umanità, che appare abbandonata alla morte impietosa. Il pittore, che è Fuggiasco, sente di essere lui un po' il Battista legato e poi ucciso, decapitato. La scena c'ha questo enorme spazio vuoto a destra, al gruppo umano che vive in modo diverso la tragicità dell'evento, corrisponde lo spazio di desolazione di questo vuoto. È quasi tutto sulla sinistra il gruppo vivo della scena. E questo spazio vuoto invece che c'è in mezzo è quasi un urlo di morte che si prolunga all'infinito. Il vuoto della solitudine della morte di ogni uomo e l'assenza pare di una risposta. Andiamo a curiosare là, dietro la grata ci sono due altri prigionieri che faranno la stessa fine, quindi pensate che sguardi questo. Il colore si riduce a filamenti luminosi rosso, bianco e verde. I quattro personaggi sono l'immagine della crudeltà. Il carceriere che dà ordine, indica dove deve essere messa la testa. Il boia, tristissimo nel senso triste di figura, ritratto come si sfila, mentre si sfila il coltello. E il volto un po' caravaggesco. Salomè che è lì che aspetta la testa da portare alla madre, la vecchia questa qui è l'unica che manifesta, si copre per l'orrore, quindi manifesta pietà nel volto. La luce proveniente da diverse fonti si fa strada a fatica fra le ombre. Gravano sul muro altissimo del carcere per poi scendere a mostrare in primo piano il Battista avvolto in un manto rosso di sangue. Attenzione, la firma di Fra F. Caravaggio è scritta col sangue del Battista. Adesso non ho fatto il particolare, ma in internet potete vedere anche questi particolari. Il volto del Battista non è disperato, però questa firma è drammatica, ha quasi la sensazione che forse anche lui farà la stessa. Per trovare questa drammaticità bisognerà aspettare il Goya dell'Ottocento, e qui altra risonanza, il dolore innocente trova eco in quest'opera, e l'ingiusto che viene messo a morte. Andiamo a vedere il primo quadro quando lui rientra in Sicilia, ed è la sepoltura di Santa Lucia. Santa Lucia non c'è in genere questo tema in giro, il seppellimento di Santa Lucia, però lì si dice che è proprio stata martirizzata lì in quel posto, e allora meritava che si facesse un quadro con questo titolo. E la storia è che questa ragazzina di 12 anni vuole restare vergine, il fidanzato non riesce a convincerla, la deferisce alla giustizia e viene condannata a morte, ed è in quelle grotte, in quelle catacombe siciliane, le latomie, che Caravaggio ha visitato il famoso orecchio di Dioniso. È stato Caravaggio a dare questo nome, un archeologo del posto l'ha portato a vedere queste catacombe, e poi c'era la leggenda che Dioniso aveva fatto fare questo slargo in una catacomba dove si sentiva perfettamente anche a distanza ciò che dicevano i prigionieri, quindi. Ma la conformazione è tale che il Caravaggio nel vedere dice: ecco, questo è l'orecchio di Dioniso, di quel tiranno che voleva. Comunque, vedete qui quanto adesso la parete è importante, e coraggio di far piovere e cascare tutto il gruppo addolorato su verso la testa della Lucia martirizzata. Il primo piano, che dovrebbe essere chissà che importanza, ha il profilo invece due manovali che stanno facendo la fossa e per seppellire la morta. E vediamo da vicino la straordinaria Santa Lucia. Nella radiografia c'è che la testa è già tagliata e staccata, invece nella fattura finale no, è ancora attaccata al corpo ma già con la ferita. Pensate che il quadro è immenso, è 408 per 300 centimetri. Dalla spalla alla mano c'è uno scorcio di una bravura tecnica eccezionale. 30 centimetri per fare una cosa invece che dovrebbe essere di un metro e mezzo in un quadro così grande. Invece si vede benissimo la capacità artistica di fare questo. Il rosso di quel diacono, che c'è un vescovo, poi c'è un diacono in mezzo che ha un panneggio rosso, ecco, quello lì è un po' la sintesi di tutto il dolore, poi i particolari vedete come sono veri, e quindi con un po' di fretta ci avviciniamo al quadro più bello del mondo. Andiamo avanti, e questo forse l'abbiamo già visto, lo conoscete già, c'è stato anche su Comunità Redona di vari anni fa, sul Caravaggio, quando c'è stato un servizio, un articolo lungo sul Caravaggio. Questo qui è l'adorazione dei pastori, fa parte della Maria umiliata, humus è la terra. La Maria stesa a terra è sfinita, col dito cerca, col pollice, di accarezzare così come può la testa del bambino, perché lei è sfinita, ma il bambino ha il coraggio di accarezzarla, e poi, come vedete, davanti alla Madonna si prostrano i pastori, e i pastori formano, lì c'è San Giuseppe in primo piano, umile, che non vuole essere messo in evidenza, non è lui il Salvatore. Invece c'è Giovanni Battista con il suo bastone, che fa da incrocio tra il lato lungo della croce e il lato corto. In fondo è una croce che sta o per essere innalzata o per essere deposta, parte dal bambino Gesù e arriva, vedete, questa croce fino al pastore che si china. Bellissimo il vecchio, che è il primo pastore di sinistra, calvo, che non ho niente da offrire, ma io sono qui in contemplazione. Poi questi animali che non parlano, che hanno un occhio che sembra non dire e non pensare nulla, sono una presenza bellissima nelle opere finali del Caravaggio. E guardate lo sfondo, che io non so, è la prima volta che vedo una riproduzione in cui vedo proprio le asse là inchiodate sul muro di fondo. In genere si vede sempre tutto nero. E allora vediamo questo famoso quadro, che non descrivo moltissimo per l'orario, ma dico due o tre cose che forse bastano. Si chiama La Resurrezione di Lazzaro, centimetri 380 per 275. Il committente non aveva chiesto questo, e si chiamava De Lazzaris di cognome, e Giovanni Battista, lui voleva un quadro con la Madonna e il Santo. Invece il Caravaggio lo convince, dai, lascia fare a me, ti faccio la Resurrezione di Lazzaro. Quindi un pittore che in genere devi convincere, va a vedere il Vangelo e disegnami questo, è lui che sceglie il tema. Il Cardinal Paleotti da Roma, quando ha sentito di questo, dice no, assolutamente non si può cambiare un soggetto, è schifoso che un pittore imponga lui il soggetto. Invece vediamo cosa, nei particolari forse, e allora la luce entra da sinistra, che tipo di luce sia lo diciamo in due frasi. Il grande sfondo che incombe, e poi c'è questa discesa di teste, e il punto, il fulcro, è Maria, che il volto di Maria sul volto del fratello. Il fratello è l'attimo in cui sta per riprendere fiato, descrive con il proprio corpo una croce straordinaria. Ma è di una bellezza tale che Longhi, che è forse il più grande critico italiano, dice che ha la bellezza di un Adone reso nero dal dramma che sta svolgendosi, dalla situazione esplosiva che sta vivendo. Quindi sembrerebbe una bellissima statua greca, ma immessa in un dramma grandissimo. Allora, per questo De Lazzaris, Caravaggio presenta questo quadro, un fiotto di luce di forza atomica entra da sinistra, prende di spalle un Gesù che resta in ombra e piomba sul corpo di Lazzaro, che si sveglia dal sonno della morte con il gesto vitale e stupefatto del dormiente che quando si sveglia si stira, ma le linee del suo corpo, insomma, disegnano una croce straordinaria. Tra gli astanti vedete che tre, invece di guardare la scena, forse, ecco, questo qui è Caravaggio. Ma secondo voi, non so se si riesce a fare il gioco con questa distanza, tre guardano non a Lazzaro, ma guardano su. Questo qui ha le mani giunte, sta guardando il Cristo o qualcosa d'altro? Per me sta guardando fuori. Ha paura che vengano ad arrestarlo, ha paura che la morte bussi per lui. E quindi mi sembra proprio un'azione, cioè uno sguardo molto intenso, preoccupatissimo, e è distratto dalla scena perché è preoccupato per sé, è un uomo braccato. Adesso andiamo a vedere quello che prima è sfilato davanti, Maria che guarda il fratello. Era lei che aveva detto: se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto. E ora, adesso è proiettata con un gesto mai visto prima sul volto del fratello, per baciarlo, ma anche per sentirne sul proprio volto il primo fiato, particolare di abissale verità e tenerezza. Là dove l'immaginazione di Caravaggio va talmente dentro quel fatto da coglierne dinamismi assolutamente veri, mai prima raccontati. Lei non bacia, è troppo il mistero, non bacia il fratello, le labbra sfiorano soltanto, ma questa scena vale più di milioni di baci. La mano di Maria, la vedete lì sotto, che è pennellata dalla luce, accarezzata quindi dalla luce, che quasi non osa accostarsi al volto del fratello, come avesse pudore e tremore a toccare un simile miracolo. Quasi non potesse contenere il sussulto per quel che di cui è testimone. Invece sopra ci sta l'altra sorella, più sobria, come in genere Maria, più appassionata, un po' più staccata Marta. E poi quel grande vuoto dietro ha la funzione, quel vuoto. Vi ricordate prima che c'era quel manto nella morte della Vergine? Adesso vuoto e vuoto. È lì per sgonfiare ogni enfasi, ogni cosa teatrale, e per far piombare il quadro dentro la essenzialità drammatica dei fatti. Questo quadro fa ricordare nel gesto di Gesù, vedete il gesto di Gesù con la mano, è il primo che ha inventato un gesto così, è Michelangelo nella creazione dell'uomo. Chi l'ha ripreso è stato Caravaggio nella chiamata di Matteo, e la terza edizione è questa, la resurrezione di Lazzaro, ancora lo stesso gesto. Ultimo quadro, e ci siamo stati quasi nei tempi, questo è uno dei personaggi, l'ultimo quadro è questo. E eseguito per il cardinal Borghese, è una confessione straziante, mi pento di quanto ho fatto, e poi c'è molta assonanza tra il Davide della Bibbia, che non esulta tanto per aver ucciso, ma che dopo dovrà affrontare tante invidie, tante sofferenze da parte di Saul, e quindi la vita non è così trionfale come dopo una vittoria del genere, ma soprattutto, quindi lui si rappresenta due volte, Davide vincitore, ma soprattutto il Davide, il Golia ucciso. In questo volto presenta uno sfregio sulla fronte, perché non, alcuni dicono che in una, ancora un'altra delle sue, in un'osteria ha litigato, è stato ferito, e invece un'altra versione ci sono, è stato proprio il cavaliere di Malta che ha mandato uno, è riuscito a raggiungere Caravaggio e a ferirlo. Il dipinto è quasi un monocromo, bianco e bruno, cioè bianco e bruno, più che una tavola colorata, è anche una richiesta di supplica, di perdono, è una riflessione sulla disperazione umana ed è l'angoscia per una morte imminente. I due personaggi sono quasi illuminati da un riflettore che sparge la luce fredda sul volto e sul petto del giovane, lambendo una parte del viso di Golia. Sono due personaggi immobili, icona del dolore, cioè immagine tutte e due del dolore. Per ricordare qualcosa del genere bisogna andare anche le ultime opere di Caravaggio, quante cose finali di Caravaggio, soprattutto la Pietà, Rondanini, eccetera, oppure altre figure, insomma, la finale dei due artisti, uno 90 e 95enne, l'altro invece 39enne, Caravaggio qui nutre ancora un filo di speranza, perché in questa mesticcia del Davide vincitore c'è anche quasi un piccolo presagio che forse non è detta l'ultima parola e che forse ce la farà davvero evitare la condanna a morte.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Cantiamo insieme.
Oh,
la veglia
salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare, che il cuore veglia con Cristo e il corpo riposa sulla pace.
Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi, per Cristo nostro Signore. Signore, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Ci troveremo ancora domani sera alle 21 per porre dentro la preghiera della compieta la nostra meditazione sui riti funebri. Dalla casa alla chiesa, raccogliere l'esistenza. Grazie e buonanotte.